Le predicazioni fanno un gran bene alle persone, le mettiamo sul sito gratuitamente, quindi le persone vengono benedette. Colossesi capitolo 1, dal verso 12, leggiamo. No, ma il Signore ci ha già benedetto, quindi possiamo continuare. Colossesi 1,12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli, Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza, e avendo fatto la pace per mezzo del sangue della croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Versetto 15. Dice così: Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Guardate in Ebrei al capitolo 3, scusate, il capitolo 1, dal versetto 1, Ebrei 1:1. Dio, dopo avere anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Nessuno è come Gesù. Lo ripeto, magari l'entusiasmo è sempre gratis qua, non è vero? Non si vende l'entusiasmo. Nessuno è come Gesù. Ok, no, pensavo di essere da qualche altra parte. Nessuno è come Gesù. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Gesù è. Ma se, abbiamo già iniziato, non è un problema. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Gesù è il modo come Dio rivela se stesso alle persone. Vuoi conoscere Dio com'è? Devi necessariamente conoscere Gesù, perché lui e soltanto lui è l'immagine dell'Iddio invisibile. Qualcuno disse, qualcuno ha detto, utilizzando una terminologia tecnologica moderna, Gesù è il selfie di Dio. Gesù è l'autoscatto di Dio. Vuoi vedere com'è Dio? Vuoi capire com'è Dio? Devi guardare a Gesù. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao Nicola, benvenuto. Se vuoi vedere com'è Dio veramente, devi conoscere Gesù. Facciamo magari un po' di spazio ai fratelli che sono venuti. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Non si paga, benvenuti, benvenuti. È gratis, benvenuti. Accomodatevi, accomodatevi. Vieni, vieni, ci sono posti qua. Sono posti qua. Comprendete che la scrittura ci rivela che Gesù è l'immagine di Dio. Se tu vuoi conoscere Dio, devi conoscere Gesù, devi guardare Gesù. Un giorno criticarono Gesù, questo è il motivo per il quale cercarono di uccidere continuamente Gesù, perché i farisei dicevano: lui chiama Dio Padre, chiamandolo Padre si fa uguale a lui. E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Amen. Dopo 3 anni di ministero con i suoi discepoli, Gesù un giorno dichiarò: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E Filippo disse a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù lo guardò un po' preoccupato, come per dire: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora riconosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. E quando accusarono Gesù di chiamare Dio Padre, Gesù dichiarò: io e il Padre siamo uno. Io e il Padre siamo uno. Non c'è cosa più difficile oggi nella Chiesa che riportare Cristo ai cristiani. Non c'è cosa più difficile per lo Spirito Santo oggi che di convincere i cristiani della centralità di Cristo. Oggi si dà più importanza alla sana dottrina che alla persona stessa di Cristo, non riconoscendo che Gesù è la dottrina di Dio. Gesù è la parola di Dio. Non esiste una sana dottrina. Non esiste la sana dottrina. Se noi oggi, quanti siamo? 40, 50, 60, non importa. Se noi oggi ci confrontiamo con la Bibbia alla mano, tutti quanti noi la pensiamo in maniera diversa. Anche tra marito e moglie si pensa in maniera diversa. È un miracolo che la pensiamo in maniera diversa. Ah, è ricchezza, tu la chiami ricchezza. Ma no, ma è tuo papà. Per tuo padre anche il diavolo è convertito quasi. Tanto è buono, mi piace, dove lo tocchi è miele. Se vede il diavolo entrare, accomodati, te la pure un bicchiere d'acqua. Alleluia, che meraviglia di uomo. È così. E tutti quanti noi pensiamo di conoscere la verità e di avere la verità, è vero o no? Tutti quanti noi diciamo: ho conosciuto la verità. I cattolici dicono: noi abbiamo la verità. Gli evangelici dicono: noi abbiamo la verità. I testimoni di Geova dicono: noi abbiamo la verità. I mormoni dicono: noi abbiamo la verità. E all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno degli evangelici, all'interno dei protestanti, ci sono migliaia di diramazioni, migliaia di pensieri in maniera diversa, e non ci rendiamo conto che nessuno di noi ha la verità, ma che è la verità che è a noi. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. E quando lui è venuto a distruggere, seguitemi bene, Gesù è venuto a distruggere l'immagine satanica che le persone avevano di Dio. Il vero satanismo non è fatto dai satanisti. Il vero satanismo non è da quelli che adorano Satana e innalzano Lucifero. Il vero satanismo è fatto dai cristiani che hanno applicato a Dio delle immagini diaboliche. Vi ricordate quando Gesù disse alla Samaritana: voi adorate quello che non conoscete? E noi molto spesso adoriamo un Dio che è diverso dall'Abba Padre che Gesù ha presentato. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Perché o Gesù ha detto la verità, o è il più grande truffatore della storia dell'umanità, il più grande bugiardo. Ma Gesù è la verità. E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando lui commentava le scritture dell'antico patto, lui diceva alle persone: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto. Vedete, molti credono in un Dio psicopatico. Molti credono in un Dio che muta e che cambia. Molti pensano che l'Iddio dell'Antico Testamento è diverso dall'Iddio del Nuovo Testamento. Non vorrei entrare in questo argomento, ma lo sfioro semplicemente. Come può Dio dirti di non uccidere nei 10 comandamenti e poi comandarti di sterminare donne, bambini e lattanti? Vedete, noi amiamo associare a Dio sempre delle immagini diverse che riguardano gli dei pagani, ma che non riguardano l'Abba Padre che Gesù ha presentato. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù, e soltanto Gesù, è l'immagine dell'Iddio invisibile. E se Dio non è come Gesù lo ha presentato, non è Dio. Guardate in Galati al capitolo 1. Versetto 6 e 7. Paolo scrive questa lettera e dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Voglio parlarvi della perversione del Vangelo che è oggi in atto all'interno delle nostre chiese. In realtà non se n'è mai andato. A me fa sorridere quando le persone dicono: il mondo sta entrando nella chiesa. In realtà non se n'è mai andato. Perché se tu sei all'interno della chiesa, il mondo è dentro di te, c'è la carne, siamo noi che portiamo questa imperfezione, è vero o no? E Cristo ci modella da dentro, lo Spirito Santo ci santifica e ci modella. Ma Paolo era arrabbiato con i Galati perché diceva: mi meraviglio che siate passati così facilmente dalla grazia di Cristo ad un Vangelo pervertito. Di che cosa parlava l'Apostolo Paolo? Paolo aveva predicato, aveva fondato la chiesa in Galazia, nella zona della Galazia. E poi alcuni predicatori da Gerusalemme erano venuti in Galazia, avevano anche loro predicato il Vangelo, ma era un Vangelo mescolato. La parola perversione, quando noi ascoltiamo la parola perversione, noi a volte la capiamo male, perché nella nostra cultura la parola perversione è una parola un po' brutta, sporca. Se io dico: quell'uomo è un pervertito, qual è la prima cosa a cui pensi? Ah? Perversione sessuale, tu pensi al sesso, no? Per noi la perversione ha quella caratteristica, quella connotazione. Secondo la cultura ebraica la parola perversione aveva un altro significato totalmente diverso. Significa letteralmente mescolare, cioè far perdere l'originalità di qualcosa. Adulterare. Solo che per noi l'adulterio è sempre là, noi siamo sempre focalizzati là. Chi abbiamo proprio la testa là, come cultura, siamo greci e quindi abbiamo una cultura greca che va verso la carnalità, verso la carnazza.
Annacquare è più bello.
No, in realtà non è annacquare, è perché annacquare significa fargli perdere, significa letteralmente mescolare le cose e farle coesistere insieme, facendogli perdere l'efficacia e la potenza. Sì, una sorta di annacquare, di mescolare, ma con l'idea non semplicemente di fargli perdere la potenza, ma di far coesistere qualcos'altro. Qual era il problema nella Chiesa della Galazia? Il problema della Chiesa della Galazia è che avevano creduto in Gesù e nella grazia in Cristo, poi arrivò qualcuno che disse: sì, però dovete circoncidervi, perché se non vi circoncidete la salvezza, sì, la salvezza è per grazia, non è per opere, però dovete rispettare alcuni giorni particolari della settimana. La salvezza è per grazia, sì, però dovete evitare di mangiare dei cibi. Sì, la salvezza è per grazia, ma però. E Paolo dice: io mi meraviglio che siate passati così velocemente dalla grazia di Cristo ad un altro Evangelo, che non è un altro Vangelo. E noi abbiamo continuamente il desiderio di pervertire la grazia di Cristo, perché in un modo o in un altro vogliamo sempre metterci qualcosa di nostro e non credere che tutto è compiuto. Guardate in Luca al capitolo 9. Versetto 28, Luca 9, 28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui ed essi erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni, che erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva, e mentre egli parlava così venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, e una voce venne dalla nuvola dicendo: questi è il mio amato figlio, ascoltate lui. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Vedete, il nostro desiderio, come lo fu di Pietro, è quello di mantenere Gesù al centro, ma pur sempre circondato da qualcun altro. Sì, va bene la grazia, però un po' di legge non guasta. Un po' dei profeti ci vuole per completare l'opera, perché questo dà più equilibrio. E mentre Pietro voleva tenersi Gesù insieme alla legge e insieme ai profeti, scomparvero da davanti ai suoi occhi e venne una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui. Ascoltate lui e nessun altro. Se noi avessimo in carne ed ossa qui oggi Gesù, Mosè e l'Apostolo Paolo, a chi ascoltereste?
Gesù.
Sicuro? Perché? Perché? Perché è la verità. Come mai qui invece sono messi allo stesso livello? Perché abbiamo dato a Gesù, le parole di Gesù, lo stesso valore delle parole di Mosè, delle parole di Paolo, delle parole di Davide, delle parole di Giovanni, delle parole di Elia, delle parole di Pietro? Mentre la Bibbia dice che Gesù ha parole di vita eterna. Tutte le volte che nella Bibbia è scritta la parola Logos, non si riferisce alla Bibbia, ma si riferisce alla persona stessa di Gesù. Lui è il Logos di Dio. Nel principio era Dio, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Gesù è l'unico, scritto in Giovanni al capitolo 1, l'unico che ha visto il Padre, ed è l'unico che riesce a farcelo conoscere.
Amen.
Amen. Gesù è l'unico, nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai visto il Padre, nessuno lo ha mai visto. Quando Mosè chiese a Dio: fammi vedere la tua gloria, Dio gli disse: nessuno mi può vedere la mia faccia e continuare a vivere. E quando io passerò, tu sarai dentro la roccia. La nostra roccia è Cristo. Chi ha mai visto Dio se non il Figlio, che è colui che ce l'ha fatto conoscere? Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile. Solo Lui ha parole di vita eterna, e solo attraverso di Lui questi versetti riescono a darci vita e vita eterna, perché senza di Lui è una lettera che uccide. E noi abbiamo utilizzato quella che noi chiamiamo parola di Dio non per unirci, ma per ucciderci gli uni gli altri. Abbiamo usato quello che noi chiamiamo parola di Dio per dividerci, per escluderci, mentre il Vangelo include, non esclude. Il Vangelo unisce, non divide. Il Vangelo perdona, non giudica. Il Vangelo dà vita, non dà morte. Oggi tutti noi crediamo di avere la verità, e tutti noi ci creiamo delle realtà escludendo gli altri, sentendoci tutti migliori di qualcun altro. Com'è possibile? Eppure Gesù un giorno ha detto, in quella che noi chiamiamo parola di Dio, Gesù ha detto: da questo vi riconosceranno che siete veramente i miei discepoli, non dalla dottrina che predicate, ma dall'amore che avete gli uni gli altri. Scusate se vado oltre. In realtà noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia. Da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo predicare la Bibbia. Noi dobbiamo predicare Cristo. Noi dobbiamo predicare la buona notizia. Andate per tutto il mondo e predicate cosa? Il Vangelo. Cos'è il Vangelo? La buona notizia. Cos'è la buona notizia? Gesù è la buona notizia. E il problema è quando noi cominciamo a predicare le nostre dottrine, quando cominciamo a pensare, a predicare quello che noi pensiamo sia giusto, quello che noi pensiamo sia più corretto, quello che noi pensiamo. Paolo dice: predica la parola, predica il Logos, predica Cristo, perché se tu predichi Cristo le cose succedono.
Amen.
Alleluia. Filippo scese in Samaria e predicò Cristo, potenza di Dio. Paolo scrive nella sua lettera: non ho predicato cose secondo l'umana sapienza, ho predicato il Vangelo del Regno, ho predicato il Regno di Dio, ho predicato la buona notizia, e non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio. Alleluia. A volte ci perdiamo nei meandri dottrinali, questo è più giusto, questo è meno, e questo crea divisione in un modo o in un altro. Se io credo la verità, di avere la verità, e so che il mio fratello non crede quello che io credo, arrivato a un certo punto io non dovrò stare più con lui. Perché? Perché lui non crede quello che io credo, perché lui non predica quello che io predico, e prima o poi lo chiamerò eretico. Mentre Gesù ha detto: è dall'amore che vi riconoscerà. È dall'amore che vi riconoscerà. Facciamo 3 tende. E il Padre ha detto: non avete capito niente. Questo tempo è finito. C'è una nuova dispensazione. È mio figlio e sarà lui per sé. Lo è sempre stato, lo è e lo sarà per sempre. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Dio non muta. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Alleluia. Noi dobbiamo ritornare a predicare il Vangelo. Dobbiamo ritornare a predicare la buona notizia. Il mondo ha il diritto di sapere la buona notizia. Il mondo ha il diritto di sapere chi è Gesù e cosa può fare nella nostra vita. Alleluia. Gesù deve essere predicato, deve essere menzionato, deve essere portato ad altri. In realtà noi siamo il suo corpo. A volte il corpo di Cristo assomiglia più a uno spezzatino, tagliato, ben diviso, ben sistemato nelle scatole, ognuno mette Dio nelle proprie scatole e grazie a Dio, Dio rompe tutte le scatole. Quanti sanno che Dio rompe le scatole? Alleluia! Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre. Gesù è venuto a presentare l'Abba. Gesù è venuto a presentare il Padre. Nessuno è come Lui. Gesù è venuto a distruggere quella che è un'immagine diabolica di Dio. Quando Gesù guariva, quando Gesù faceva miracoli, quante consulenze faceva prima di fare una guarigione? Oh, mi piace, sono voce fuori dal coro, mi piace. Ok, Gesù: Signore, ho il mio servo che è ammalato a casa, puoi fare qualcosa? Non lo so. Di che religione è? Signore, ho mia figlia che è tormentata da un demone. Ma tu la dai la decima? Il lebbroso: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E non lo so, ma tu non vieni mai in comunità, però. E noi a volte siamo così, diamo queste immagini, no? Del se non fai qualcosa per Dio, tu devi fare qualcosa per Dio. Non è che puoi pretendere che ora Dio viene e ti benedica così. Tu fai un passo verso Dio, Dio ne farà poi altrettanti verso di te, però devi dimostrare a Dio qualcosa. Ah sì, sono come quelli che predicano, sai, sulla decima, che se non dai la decima Dio non dà, non è che ti maledice, però manco ti benedice. Non è che ti maledice, ma neanche ti può benedire. Vedete, io vengo dalla Sicilia, c'è la cultura del pizzo. Io la cultura del pizzo, cioè tu devi pagare per farti proteggere.
L'assicurazione.
No?
Prima dell'assicurazione.
Prima dell'assicurazione c'era il pizzo. come dire, Dio dice che non lo so se ti posso proteggere dammelo qualche cosa, tu mi dai la decima io ti proteggo, se tu non mi dai la decima ti può succedere qualunque cosa. Quanti figli hai? E a volte noi pensiamo che Dio sia così, sia più che un padre, pensiamo che sia come un padrino. E in inglese com'è? Invece di father, godfather, Dio padre, oh mamma mia. Se pensiamo che Dio si lasci corrompere dai nostri regalini. A volte diciamo, Dio ti ha guarito sorella, però stai attenta a quello che fai, perché può essere che Dio se la riprende. Ah sì, se la riprende. E perché non se la tiene direttamente così? È meglio, perché tanto Dio sa che noi sbaglieremo. Sì o no? Dio sa ogni cosa, sì o no? Allora se Dio dà qualcosa, perché dovrebbe riprendersela? No, ma l'ha detto Giobbe, è scritto nella Bibbia. Sì, è vero che lo ha detto Giobbe, è vero, l'ha detto Giobbe, ma quello che Giobbe ha detto non è vero. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, si è benedetto il nome del Signore, eppure lo cantiamo in alcune cose. No? Siamo contenti, lo cantiamo. Tu doni e porti via, tu doni e porti via. Ma che doni e porti via? Di che stiamo parlando? Del ladro di Lupin III? Di che stiamo parlando? I doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. E Giobbe ha scoperto alla fine che non era Dio che gli aveva preso tutte le cose, ma era stato Satana. Perché Dio dà, ma è il ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. Non Dio. Quando Dio dà è senza pentimento. Pensate un attimo, Gesù che sapeva esattamente chi gli stava davanti, vero o no? Lo sapeva? Aveva 10 lebbrosi davanti, 10. Lui sapeva che 9 di questi non sarebbero mai ritornati indietro. Cosa ha fatto Gesù? Se voi non tornate a darmi la gloria e neanche vi guarisco, ma prima guarisci, poi vediamo come va a finire. No, no, io so già che voi non tornerete. Non mi fregate voi. Io so già che voi non tornerete. Cosa ha fatto Gesù? Li ha guariti tutti. Vedete, c'è un tipo di insegnamento a volte nelle comunità dove si dice che Dio fa le cose soltanto se poi tu gli dai la gloria. E che tutto ciò che non dà gloria a Dio non viene da Dio. C'è qualcosa di miracoloso che non dà gloria a Dio? Allora non viene da Dio. Noi siamo arrivati al punto anche di dire che Satana guarisce. Che Satana fa i miracoli. Satana guarisce, fa i miracoli. Satana non può dare quello che non ha. Satana non è un creatore. È un angelo sconfitto. Lui non può fare i miracoli. Lui non può guarire le persone. Ma quelle guarigioni non danno gloria a Dio. A volte noi non capiamo che quando Dio dà qualcosa, non lo dà perché vuole la gloria. Questo appartiene agli dei pagani. Un Dio che ha bisogno di essere placato nella sua ira dai sacrifici, e che se non gli dai la gloria, lui ti toglie tutto quello che ti ha dato. Questo non è l'Abba Padre che Gesù ha presentato. Prendi un attimo Stefanuccio, dai. È lì? Lo puoi prendere un attimo? Ce la fai? Vieni qua. Vieni. Questo bambino quanto ha? 29 giorni. Pensate un attimo a questo bambino, dai. Pensate un attimo che questo bambino è nato e la mamma gli dice: se non mi dai la lode ogni volta che tu finisci di bere il latte, io non ti darò più la poppata. Se tu non mi glorifichi e non mi ringrazi ogni volta che io ti cambio il pannolino, tu puoi stare lordo per tutta la vita. Se una mamma ragionasse in questo modo, come sarebbe? Non è una mamma, è un mostro, vero o no? Allora perché noi ci sentiamo più buoni di Dio? Perché ci sentiamo più buoni del nostro Padre Celeste? Eppure Gesù l'ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che le chiedono. Una madre e un padre provvedono per una piccola creatura, e cosa si aspettano in cambio? Niente. Cosa vuoi aspettarti in cambio da un neonato? Tutto quello che fai lo fai per
amore.
Questa parola così sconosciuta. Per
amore.
Amore, grazie.
Amore.
Per amore. Dio guarisce non perché vuole la gloria. Lui non ha problemi di identità. Lui non è frustrato. Lui non ha bisogno di sentirsi oggi mi sento un pochettino così, non mi sento molto Dio, per favore, un po' di lode, un po' di adorazione, dai, esaltatemi un po'. Sì, sì, sì. Ah, sì, ora mi sento Dio. Amen. Ora vi posso benedire. Dio non ha bisogno della nostra gloria per amarci. La Bibbia dice: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo ancora lontani e nemici di Dio, Dio ha riconciliato il mondo a sé per mezzo di Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E mentre lo stavano inchiodando sulla croce, versando il suo prezioso sangue, Gesù stava dichiarando: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Alleluia. Tutto quello che lui fa lo fa solo ed esclusivamente a senso unico. Lui è amore. Lui non ti ha, non ti benedice perché tu lo meriti. Lui non ti benedice perché tu stai facendo qualcosa di buono. A volte noi ministri, correggimi se sbaglio, noi ministri, a volte abbiamo le nostre comunità, abbiamo una riunione meravigliosa, bella, dove abbiamo visto il movimento di Dio e diciamo: Dio ci ha benedetti. E magari poi siamo gelosi se Dio magari sta benedicendo quell'altra comunità dall'altro lato che non predica come noi predichiamo. Allora siamo lì un po' sospettosi. Eh sì, però loro predicano un Vangelo. È facile essere benedetti. E non ci rendiamo conto che la benedizione di Dio nella nostra vita non è perché Dio è d'accordo con quello che noi predichiamo, che Dio ci benedice perché siamo suoi figli.
Amen.
Perché lui ci ama. Quanti hanno più di un figlio? Genitori sanno quante problematiche ci sono tra i fratelli e le sorelle, è vero o no? E i fratelli cercano sempre di dire: diglielo che si è comportato male, diglielo che ha fatto queste cose. E papà e mamma sono là sempre a cercare di mettere la pace tra i figli. Perché? Perché non amano uno più di un altro. Quello è un po' più calmo, quello è un po' più nervoso, quello è un po' più estroso, quello è un po' più introverso. Ma perché li amano? Perché sono bravi e sono perfetti? No, perché sono figli. E noi vogliamo sempre mescolare le cose. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Il padre dice: no, no, non avete compreso, è finito quel tempo, è finito. Ascoltate lui, questo è mio figlio, lui è l'unica parola che io ho dato al mondo. Lui è l'unica vera vivente parola che io ho dato al mondo. La parola di Dio è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Non è un versetto che fa questo, è la persona stessa di Gesù Cristo mediante l'opera meravigliosa dello Spirito Santo che abita dentro di te. Alleluia. Lui è la parola vivente ed efficace del nostro meraviglioso Padre. Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile. Lui è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Solo Gesù e soltanto Lui. Quante condizioni abbiamo messo? Quante condizioni abbiamo messo a volte per le persone di ricevere la benedizione? A volte abbiamo detto per evangelizzare, abbiamo evangelizzato qualcuno e abbiamo detto: sai, io vengo al battesimo di tuo nipote, così tu domenica vieni in chiesa da me. E quello ha detto: io in chiesa da te non ci vengo, allora non vengo neanche al battesimo di tuo nipote. Va a quel paese. E abbiamo barattato a volte la salvezza con questi scambi. Sono scambi. A volte abbiamo evangelizzato qualcuno così tanto e quella persona si è indurita, alla fine ci ha pure trattato male, e noi abbiamo detto, anche Gesù l'ha detto, non darò più le perlegorci. Quante volte abbiamo utilizzato questo verso per l'evangelizzazione? Quante volte? Mentre Gesù, mentre parlava di quelle parole, non stava parlando dell'evangelizzazione. Stava parlando addirittura dei rapporti interpersonali tra coloro che credono. E ci siamo sentiti più buoni di Dio. E non ci rendiamo conto che Gesù è venuto a demolire quell'immagine diabolica che di Dio che avevamo nella nostra vita. Quell'immagine di un padre che deve essere convinto dalle nostre preghiere. Dai, quanti di noi almeno una volta non abbiamo fatto che abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibili per un momento di preghiera o per dei bisogni particolari che avevamo? Dai, quanti di noi non abbiamo detto: dai, spargiamo la voce, facciamo pregare più persone, e in un modo o in un altro abbiamo pensato che Dio si convince se ci sono più persone che pregano. È vero o no? Fa parte della nostra natura, dai, non è un problema. Dai, facciamo pregare più persone, dai, spargiamo la voce in America, spargiamo la voce in Africa, là sono bravi a pregare, spargiamo la voce negli Stati Uniti, là c'hanno fede, spargiamo la voce in Australia, là c'hanno i soldi, cioè, coinvolgiamo tutto il mondo, così almeno Dio vediamo se risponde. E cosa abbiamo creduto? Che Dio si lascia convincere, è un Dio che non risponde, però se ci sono più persone è come un Dio che ha una pagina Facebook e dice: vediamo quanti mi piace ci sono. Mentre Gesù ha detto: se due di voi si accordano per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che non c'è. Quante persone? Da quanti è stata fatta la storia in Israele? Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Elia, Eliseo, Gedeone, Sansone, Ruth, Esther, Venia. Esther. Non c'è limite a quello che Dio può fare quando trova una persona, una. Non c'è niente che Dio non possa fare se c'è almeno una persona, una. Gesù insegna e dice: non pensate di essere esauditi per il gran numero delle... Gesù, come dire? Sì, ma non pensate, e sono i pagani, ma poi quando pregate, poche parole, però credeteci, poche parole, poche cose. Noi andiamo a pregare per i cibi. Non fate mai pregare le persone con la giacca e la cravatta per i cibi. Quando c'è da mangiare, avete la pasta sul tavolo o la pizza fumante, non fate mai pregare qualcuno con la giacca e la cravatta. No, perché iniziano dalla Genesi. e finiscono all'Apocalisse. Abbiamo bisogno di qualcuno con i pantaloni stracciati, i piercing e i tatuaggi, qualcuno che dice grazie Padre, amen. La verità è, scherziamo pure, la verità è che più hai fede e più corte saranno le tue preghiere. Più sai chi sei e chi è tuo Padre, più le tue preghiere saranno brevi. Noi abbiamo cominciato a pregare in questa maniera da qualche anno e a volte mi sembrava pure male, perché mi sembrava di mancare di rispetto a Dio. Pure le persone vengono avanti, vengono preghiere, chiedono preghiera e magari pensi che tu stai lì a piangere, ad invocare Dio, a gridare. Noi siamo specialisti in questo, no? Noi mettiamo le mani, Padre, grazie perché tu hai esaudito nel nome di Gesù. Fatti un altro. Le persone aprono gli occhi e dicono, già finito. Guardate la preghiera più lunga che Gesù ha fatto in uno dei momenti più critici del suo ministero. Resurrezione di Lazzaro. Cronometro. Pronti? Padre, io ti ringrazio che tu mi hai esaudito, perché io so che tu mi ascolti sempre, ma ho detto queste cose a motivo di tutti coloro che mi ascoltano. Quante? 8-9 secondi, no? 8-9 secondi. Per tutte le altre volte? Sì, guarito. Sì, liberato. Esci fuori, non tornare mai più. Perché? Perché quando tu sai chi sei e tu conosci la potenza che c'è nella tua bocca, tu non perdi tempo. Tu sai chi sei, tu conosci chi è tuo Padre. E quando noi comprendiamo certe cose, viene distrutta e demolita l'immagine diabolica che Dio, alla che abbiamo attribuito a Dio. Un Dio che per essere convinto devi fare digiuni, preghiere, nottate di preghiere, devi coinvolgere migliaia di persone, perché così forse Dio si convincerà e non si sa. Ma appena sbagli è messo là dietro l'angolo. Abbiamo creduto che Dio è lento alla misericordia e veloce all'ira, mentre la Bibbia dice esattamente il contrario, che lui è lento all'ira e grande misericordia. E Gesù è venuto a dare la giusta immagine del Padre. Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. Lo voglio. Sì, mandato. Signore, ho il mio servo a casa malato. Ritorna, già guarito. Signore, ho mia figlia che... Ritorna, è già liberata. Signore, ti presentiamo questo muto. Effata. Ecco perché oggi capiamo come Dio dice tutta la città era davanti a lui, alla sua porta, e lui per tutta la notte guarì le persone. Se lui doveva ministrare come noi facciamo, dopo 3 ore ancora stava pregando per una persona. Invece le sue guarigioni erano istantanee. Con la parola guariva, con il tocco liberava. Una semplicità e una facilità. Cosa devi fare per convincere Dio a guarirti? Che lo Spirito Santo stasera possa distruggere ogni immagine diabolica di Dio nella nostra vita. Che lo Spirito Santo possa distruggere ogni immagine distorta del Padre. Qualcuno che ha bisogno di essere convinto, come per dire, convincimi, fammi vedere la tua fede, fammi vedere le tue decime, fammi vedere la tua fedeltà, dimostrami e poi io ti guarirò. No, Gesù guariva anche chi non voleva essere guarito. Gesù guariva tutti, anche quelli che non volevano essere guariti, come dire, lasciami stare, no, devi essere guarito. Al paralitico di Betesda, vuoi essere guarito? Ma chi, io? Sì, tu vuoi essere guarito? Ma veramente non ho nessuno che mi prende, quando scende l'angelo, muove l'acqua, c'è sempre qualcuno che arriva prima di me. E Gesù lo guarda, dai, e prendi il tuo lattuccio e vattene a casa. Gesù perdonava tutti, anche quelli che non gli chiedevano perdono.
Grazie Gesù.
Il paralitico sceso dal buco del tetto, vi ricordate, dai quattro amici? Gesù guarda, dice la Bibbia, dice, vide la loro fede e disse al paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. E il paralitico, e che c'entra? Io sono qua per essere guarito, non per essere perdonato. Cioè Gesù perdonava i peccati anche di quello che neanche glielo chiedeva, neanche gli interessava. La donna adultera, trascinata per i capelli lì. Donna, dove sono quelli che ti condannano? Non è rimasto più nessuno? Nessuno, Signore. Gesù ha detto, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù è la buona notizia ed è talmente bella che è difficile da crederci. La parola buona notizia, Vangelo, significa buona notizia, notizia talmente buona, talmente buona, talmente buona che è difficile da crederci. Oggi le persone non credono nella buona notizia, perché appena tu gli dici è gratis, loro ti guardano per dire non mi freghi, non mi freghi, ma guarda che è gratis. Qual è la fregatura? No, no, guarda che è gratis. Noi evangelizziamo, diciamo a tutti che è gratis, poi gli diciamo, quando vengono poi in comunità gli diciamo, per prosperare devi dare la decima, per essere protetto devi essere sottomesso e per essere benedetto devi essere fedele alle riunioni. E le persone dicono, ma non era gratis, ma non era gratis. È bello avere comunità? Certo che è bello. Stiamo parlando male delle comunità? No. Ah, che Dio ce ne dia a centinaia, a migliaia, che ci siano comunità in ogni angolo della strada, ma che siano luoghi dove le persone non si sentono giudicate, ma dove si sentono rialzate, dove si sentono perdonate, accettate, desiderate e riabilitate nella loro vita. Luoghi dove si sta bene insieme, dove non vedo l'ora di andare in chiesa la domenica. Non ci sono comunità dove tu eti depresso e ne esci che vuoi suicidarti. Cerchi di andare ad ascoltare qualche buona notizia e ti predicano sulla legge. Non c'è più Mosè, Mosè è morto, Elia è stato rapito, l'unico che è rimasto è Gesù, ascoltate lui. Vuoi sapere com'è Dio? Ascolta lui. Vuoi sapere com'è Dio? Guarda lui. Lui, Gesù, è il modo come Dio spiega e rivela se stesso.
Amen.
Vi ricordate Gesù disse alla donna samaritana, voi adorate quel che non conoscete? Lo ricordate? A volte capita pure a noi. Noi a volte adoriamo qualcuno che non conosciamo. Gesù ha detto, avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora a vostra portata. Quando verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà in ogni verità. Egli glorificherà, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. È lo Spirito Santo. Dobbiamo avere un rapporto costante e continuo con lo Spirito Santo. La Chiesa primitiva non aveva la Bibbia, aveva lo Spirito Santo. Per questo il Vangelo probabilmente è arrivato in ogni luogo. perché appena arrivata al libro tutti si sono creati le loro dottrine. Sto dicendo non dobbiamo leggere la Bibbia, no, chiaramente, ci mancherebbe altro. Stiamo sulla scrittura, amiamo la scrittura, studiamo la scrittura, ma essa non potrà mai sostituire il nostro rapporto personale con lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che vivifica ogni cosa. E la parola è e rimarrà, grazie a Dio, sempre Cristo. Prendiamo un attimo, dai. Va bene, piano piano, dolcemente. Alleluia. Chiedi allo Spirito Santo questa sera di rivelarti il cuore del Padre. Chiedi allo Spirito Santo di rivelarti il cuore del Padre. Gesù è l'immagine del Padre nostro. Noi a volte amiamo complicarci la vita, amiamo complicare il messaggio semplice che Gesù ha predicato, che Gesù ha portato, ed è un messaggio che Lui ha dato una volta e per sempre. Nessuno riuscirà a cambiare il suo messaggio, nessuno riuscirà a cambiare l'immagine che Gesù ha dato. Oh Spirito Santo, rivelaci il cuore del Padre. Paolo ha pregato quando scrisse agli Efesini, vi ricordate? Dice, io prego che Dio Padre vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Lo Spirito Santo ci rivela Dio Padre mediante la sua sapienza e la sua rivelazione. Chiediamo allo Spirito Santo stasera di rivelarci, di demolire definitivamente ogni falsa immagine che abbiamo di Dio, del nostro Padre. A volte ci sembra così buono che ci sentiamo quasi in obbligo di dover fare qualcosa per compensare il suo amore. No, 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 no. Non potrai mai ricambiare l'amore di Dio. Si chiama grazia, non la puoi cambiare. Si chiama grazia, non la puoi deformare. Si chiama grazia, non la puoi meritare, non la puoi acquistare, non la puoi guadagnare. Si chiama grazia. La legge è stata data, la grazia è venuta. La grazia è la persona stessa di Gesù. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. E anche se cercherai in qualche modo di associare qualcosa a Lui, rischierai sempre di pervertire quella buona notizia, che è buona notizia proprio perché è libera da ogni intervento umano. È libera proprio perché non dipende da te e non dipende da me. Qualcuno la chiama ipergrazia, stupidamente. Non si è mai parlato della iperlegge, non si è mai parlato degli iperprofeti. Quando si arriva alla grazia, quando si arriva al carattere, alla natura stessa di Dio, tutta la religiosità salta fuori, tutta, perché non ci piace accettare il fatto che tutto è stato compiuto e che tu e Dio non possiamo aggiungere niente. Che siamo amati in maniera incondizionata, non per quello che facciamo, non per quello che siamo. Siamo amati perché Lui è amore, punto. E non c'è niente che tu possa fare che possa convincerlo a operare nella tua vita. Perché tutto quello che Lui fa, lo fa perché ti ama. Che ti piaccia o no, Lui ama te nello stesso modo in cui ti ha amato prima che tu lo conoscessi. Alcuni pensano che Dio ami la Chiesa più del mondo, ma la Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo. Dio non fa distinzione. Con il suo amore, con la sua grazia, lui guarda verso le persone, non vede religioni, non vede creature, non vede figli, lui vede soltanto figli che sono a casa e figli che sono lontani da casa e che lui sta aspettando. Non esistono creature da Dio. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Non esistono le creature di Dio e i figli di Dio, esistono figli che sono a casa, esistono i figli che sono lontani da casa. Non esistono pecore e capre, esiste il gregge, esistono le pecore che sono nell'ovile, esistono le pecore smarrite fuori dall'ovile. Esistono dramme che sono perdute e dramme che sono già nella borsa, nel portafoglio, ma siamo sempre stati suoi, da sempre. La parola redenzione, concludo con questo, ha questo meraviglioso significato in sé. Gesù è venuto a comprare qualcosa che apparteneva a lui da sempre. Lui non è ritornato in possesso di qualcosa che non gli apparteneva. Lui è tornato in possesso di qualcosa che è sempre stato suo, ma che ha perso per un certo tempo e che ora è ritornato a casa. Questo mio figlio era perduto ed è tornato a casa. Questo mio figlio era morto, era separato ed è ritornato a casa. È mio figlio. È sempre stato mio figlio. Qualunque cosa succeda, è mio figlio. Ma io voglio che lui ritorni a casa e sia a casa. Quella era una mia pecora, è fuori dal greggio, ma è una mia pecora, è mia. E Dio dice in Ezechiele 34, io me la vado a riprendere. E se nessuno andrà, io stesso mi prenderò cura del mio greggio. Io andrò in cerca della pecora smarrita. E quando accusarono Gesù dicendo, tutti i peccatori, tutti i pubblicani, tu stai con loro e mangi con loro, Gesù ha detto, per questo è venuto il figlio dell'uomo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Io vengo a riprendermi ciò che è mio e ciò che è sempre stato mio, da sempre, e sarà mio per sempre. Smettiamola di vedere quelli di fuori come strani. Sono nostri fratelli, sono nostre sorelle. Riportiamoli a casa. O vogliamo fare sempre la parte come del fratello del figlio prodigo, che giudica tutto e tutti in maniera indistinta. Questo tuo figlio ha sperperato l'eredità con le prostitute. Ora tu ti rallegri e uccidi pure il vitello ingrassato. E il padre risponde, figlio, tu sei sempre con me, ogni cosa è mia e tua, ma questo tuo fratello era perduto ed è tornato a casa. E se quando è tornato a casa avessi incontrato te, sarebbe ritornato tra i maiali. Io credo che il figlio prodigo se ne andò da casa perché aveva problemi con il fratello maggiore. Chissà perché ho questa idea. Quante persone sono lontane da Dio perché non gli abbiamo saputo dare la giusta immagine di Dio? Quante persone sono lontane dalla Chiesa evangelica o dalla Chiesa cattolica? Perché abbiamo noi dato un'immagine satanica di Dio, del Padre. Ah, se ti vede papà. E magari il padre è lì che sta guardando. Non so voi, io apprezzo molto questo papa che c'è. Sta riportando milioni di persone a casa. Apprezzo molto i predicatori, i suoi amici e tanti altri che stanno cambiando il loro modo di predicare perché stanno riportando milioni e milioni stanno ritornando a casa. A casa, o sei a casa o sei fuori di casa. Quando guardi qualcuno, pensa. pensa un attimo, in quel momento il padre è lì che sta guardando e vuole che il figlio ritorni a casa. Lo puoi chiamare empio, lo puoi chiamare miscredente, lo puoi chiamare ateo, lo puoi chiamare come vuoi. Dio, il padre, non ha creature, ha solo figli. E lui guarda verso i figli e lui vede i figli lontani e prova compassione. Cosa provava Gesù quando guardava le folle?
Compassione. Compativa per loro.
Non provava rabbia. Non diceva, ah, se non si convertono se ne vanno tutti all'inferno. Tiè. No. Guardate. Ho detto che stavo finendo, sto finendo. Gesù, sentite questa è fortissima, senti, Gesù guarda le folle, ne ha compassione e dice, le vede come pecore senza pastore, poi si gira verso i suoi discepoli e dice, la messe è veramente grande e gli operai sono pochi. E poi cosa ha detto? Pregate il Signore della messe. Non ha detto pregate per la loro salvezza. Ascolta lo Spirito Santo in questo momento. Non ha mai detto pregate per la messe. Non è scioccante? Non è scioccante che nel Nuovo Testamento non esiste un solo verso che ci dica che dobbiamo intercedere per la salvezza delle persone? Attiva la chiave biblica, attivala. Attivala, lo so che si è attivata. Non esiste un verso nel Nuovo Testamento che ci dica di pregare per la salvezza delle persone. Uno. Non esiste uno. Non è incredibile che mai Dio ci ha comandato di pregare per la salvezza delle persone? Ma Gesù ha detto pregate che Dio spinga operai, perché la messe è pronta. Alzate gli occhi. Ricordate Luca 9. Quando Gesù stava entrando a Gerusalemme e passava dalla Samaria, ha mandato due dei suoi, i samaritani non vogliono, e Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio, pieni dell'amore di Dio, disse, voglio facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia e li bruciamo tutti quanti. Pieni dell'amore, la compassione, no? Avevano imparato bene dal maestro. E Gesù si gira verso loro, dice, gli scrivo, dice, voi non sapete di che spirito siete. Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Amen. Dice, se ne andarono in un altro luogo, attenzione, se ne andarono in un altro luogo, dove andarono? Giovanni 4. Erano insieme. Si ritrovarono in Sica dopo qualche ora. E ci fu l'incontro con la donna samaritana. Gesù incontra la donna samaritana. I discepoli vanno in paese a comprare da mangiare e da bere, non vanno a evangelizzare, vanno a comprare il mangiare, come per dire, voi andrete all'inferno, però dammi da mangiare e dammi da bere. Un po' come quelli che non vogliono invitare a quello che canta ma si ascoltano i suoi canti. Un po' no, non è così. Non è riferito a qualcuno in particolare, è un principio. No, ma ascoltate, questa è bellissima. Gesù incontra la samaritana, ha un impatto meraviglioso, la donna dice lascia il secchio, dopo tutta la storia, lascia il secchio, dice e corre verso il paese e comincia a dire a tutti quanti, venite a vedere qualcuno che ha detto ogni cosa nella vita, non sarà forse lui il Cristo? Dice la Bibbia, la città intera venne a Gesù. Aspetta, non è finita qui, mentre lei scendeva i discepoli salivano. Vedono questa donna e scappano. Signore, ti abbiamo portato a mangiare. Io ho un cibo che non è di questo mondo. Il mio cibo è di fare la volontà di Dio. Qualcuno gli avrà dato da mangiare, pensavo. Non lì con le buste della spesa, con i panini, con la mortadella, la Coca-Cola.
La mortadella
era neanche la Coca-Cola, chiaramente era. Non lo so. Dai. La mozzarella di bufala. E lì è Mosè. Ok. Tagliatelle con il burro e la panna. Non c'è cresciuto, no. E mentre sta stavano parlando, la Bibbia dice che la città intera andò verso Gesù, e mentre lui parlava con i discepoli, stava cercando di spiegare, Gesù dice: ma la volete finire? Ma li volete alzare questi occhi? Li volete aprire questi occhi? Guardate. E mentre la città stava venendo a Gesù, Gesù puntava il dito verso queste migliaia di persone che stavano arrivando e dice: guardate come le campagne sono già bianche, le pietre. Gesù stava dicendo in pratica: qualche ora fa voi volevate fare scendere il fuoco dal cielo su queste persone, e ora loro sono qui a credere che io sono il figlio di Dio. E loro stessi, dice, chiesero a Gesù di rimanere con lui altri 2 giorni. Il problema non è la raccolta, il problema sono i raccoglitori. Il problema non è la mietitura, il problema sono i mietitori. È sempre stato così. E forse tanti figlioli sono fuori di casa perché hanno avuto problemi. Hanno avuto problemi non con il padre, ma con coloro che lo rappresentavano. Non pregate per la messa, è già pronta. Pregate che Dio spinga operare la messa. Ci sarebbe tanto da dire. Posso chiedervi di alzare in piedi tutti? No, 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 loro 2 soltanto. Alzate in piedi. Datevi per mano, per una firma. Capisci l'italiano? Sì. Io non so chi siete, ma lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore dall'inizio di dirvi queste parole. Il Signore mi ha portato qui, mi ha dato un peso per questa nazione. E papà mi dice questa sera: ci sono delle cose che io sto cambiando dentro di voi. Voi siete venuti qui con un pensiero e io lo sto cambiando. Voi siete venuti qui con i vostri progetti, io li sto cambiando. Voi siete venuti qui con la vostra struttura mentale, io lo sto cambiando. Perché io vi servirò di voi. Io vi servirò di voi, dice il Signore. E c'è un cambiamento che sta arrivando nella vostra vita. Il Padre vi dice: accogliete il cambiamento. Accogliete questo cambiamento. Questo significa anche che ci saranno dei legami che saranno tagliati definitivamente con persone distanti, e il Signore vi darà dei nuovi rapporti, dei nuovi legami con persone del luogo, con persone di questa nazione. E sento come se Dio vi stesse dicendo: se non lasciate la barca non potete camminare sulle acque. Ci sono delle cose che voi pensate siano sicure per voi, ma in realtà sono solo un impedimento per voi. E il Signore dice: io vi parlerò, che c'è un cambiamento, ci sono cose che devono essere lasciate. Alzate le vostre mani per favore verso di loro. Padre, vogliamo benedire questa coppia, vogliamo benedire il loro coraggio, la loro audacia. Grazie per come li hai mandati, grazie per loro, perché sono un dono, sono una ricchezza per questa nazione. Vogliamo ringraziarti per la loro vita, per come li guiderai e per come ti servirai di loro, nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Preghiamo, dai, stiamo qualche istante nella presenza di Dio. Prima di concludere, alziamoci in piedi. Predica il Vangelo, solo il Vangelo. il Vangelo è la potenza di Dio. Non mescolarlo con altre cose, predicare la pura buona notizia. Predica quello che Gesù predicava. Predicalo con lo stesso cuore, con lo stesso entusiasmo e vedrai gli stessi risultati. Faccia a faccia con Dio ancora, Lui alla destra del Padre, che è l'unico che può comunicare come Dio è veramente. Lascia che Gesù comunichi al tuo cuore come è il Padre veramente. Solo Lui ti può dire com'è, solo Lui ti può rivelare com'è, solo Lui sa come è veramente il Padre. Alleluia, nessun altro lo sa, nessun altro. Se ne molesta scegliere che la braga sarà che la lasciata che la base. Quanta guarigione porta nei nostri cuori, quanta libertà alla nostra anima, quanta gioia alle nostre giornate, quanta pace, quanta serenità, ai nostri pensieri. Oh, alleluia. Quando plasse scende che il mondo le vede chiesi da chiesa a fare che la sono in Maria che li ha stavano. So esse mais da que essa enxerga. So é o medre que essa enxerga. Se essa falha não enxerga. Opera Spirito Santo, opera nei nostri cuori. So che quello che sto per dirvi è forte, però so che chi lo desidera capirà realmente quello che sto dicendo. Noi non riusciremo a credere mai in maniera piena e definitiva nell'Abba Padre che Gesù ha presentato finché non diventiamo avei nell'Iddio della Chiesa Evangelica. Noi dobbiamo smettere di credere in un'immagine contorta e sbagliata che ci è stata presentata per poter credere in maniera definitiva in chi Gesù ha realmente rappresentato.
Amen.
E a volte dobbiamo smettere di credere in ciò che ci è stato insegnato, predicato, per poter afferrare in maniera definitiva con tutto il nostro cuore la vera immagine del nostro Padre Celeste. Non la puoi mescolare, non la puoi mescolare, non puoi pervertire la sua immagine, non puoi avere Gesù e altri, non puoi avere l'immagine che il Padre, che Gesù ha dato del Padre e avere altre immagini accanto. No, a volte dobbiamo fare tabula rasa, piazza pulita, per poter riprendere in maniera, riportare il nostro cuore ad una verginità spirituale. Comprendete quello che sto dicendo? Per ritornare ad una semplicità meravigliosa dell'Abba Padre. Quanti pianti mi sono fatto per gli insegnamenti sbagliati che io ho dato alle persone negli anni passati. Quante volte ho chiesto perdono a Dio per aver dato l'immagine sbagliata di Dio alle persone. Quanti errori, quanti peccati commessi, fatti da me nei confronti delle persone. Quante persone ho trattato male, quante persone ho giudicato, quante volte ho ascoltato qualcuno, ho accettato e abbiamo dato un'immagine sbagliata del nostro Padre Celeste. Quante persone si sono perse, quante persone sono andate via da casa dicendo questo Dio non mi interessa, e noi che li reputavamo perduti e invece avevano ragione. Quante lacrime sto versando in questo tempo per un'immagine contorta che ho dato del Padre Celeste a tanti. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti per questa sera. Parla delle nostre vite ancora. Ministra i nostri cuori, liberaci, desideriamo conoscerti, lo desideriamo con tutto il nostro cuore, perché sappiamo che che più ti conosciamo, più la nostra vita cambia. Non cambiamo per paura, cambiamo per amore. Non cambiamo per paura, cambiamo per amore. Amen. Voglio dirvi, dopo aver sentito parlare della grazia di Dio, quanti di voi hanno il desiderio sfrenato ora di uscire da questo luogo e peccare in maniera incredibile?
Nessuno.
Strano che a volte si dice che chi predica la grazia porta le persone a peccare. Abbiamo un desiderio invece di amare di più il Padre nostro che è nel cielo, sì. Di conoscerlo di più, di amarlo di più, di servirlo di più, di onorarlo di più, di andare ancora più in profondità, perché non c'è profondità che tenga con Dio.